Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Con noi il giornalista Renato Vertunni. Benvenuto Renato.
Benvenuti pure a voi, eccomi qua per parlare oggi di queste Marie. Adesso vedrete di cosa si tratta.
Oggi infatti in questa rubrica andiamo davvero a cercare Maria per Roma, perché parleremo delle donne romane di una volta, i loro comportamenti di allora che oggi si sono persi. Ma prima di iniziare io vorrei ricordare perché questa rubrica si chiama così. Intanto spiegarne il senso, il significato, e cioè una volta il nome Maria era molto comune, quindi cercare una Maria per Roma era praticamente impossibile, come cercare un ago in un pagliaio, in sostanza. E ho chiamato così questa rubrica in omaggio al giornalista Federico Mandillo, nostro ospite per molto tempo, fino al 2003. Mandillo, esperto di Roma e cicerone nelle sue scarpinate romane, aveva in mente di fare un omaggio alla Madonna, appunto nel mese mariano, dedicandole una serie di iniziative dal titolo A cerca Maria per Roma. Non ha fatto in tempo perché è scomparso due mesi prima e io ho chiesto il permesso alla sua famiglia di poter utilizzare questo titolo in questa rubrica. Chi segue le storie di Roma ricorderà forse che quando Federico Mandillo era nostro ospite, la rubrica si chiamava E se le pietre parlassero. Chiusa questa parentesi, Renato, veniamo a noi e vediamo come sono cambiate le donne dal secolo scorso ad oggi.
E vediamo, anch'io devo fare una piccola premessa. Tu mi presenti sempre come giornalista, e io infatti giornalista lo sono, e lo sono stato per molti anni, e mi sono sempre occupato di ambiente e di agricoltura.
Allora cos'è che non va?
No, un momento, va tutto, quello che fai tu è tutto giusto, non aggiungo parola. Dico solamente una cosa, che poi mi sono sempre occupato della storia romana dell'Ottocento e dei primi del Novecento. E poi sono stato docente per 20 anni, ecco qui il punto, di ecologia umana globale alla scuola forestale di Città Lucale. E dalla ecologia umana globale io ho tratto una considerazione che fa parte di questa rubrica. Ecologia umana globale, ma storia dell'uomo globale. Quando si parla di storia, noi ci fermiamo sempre alle battaglie, la storia divisa in battaglie, in imperi, in sovrani che vestono sempre da militare e mai da primo giurista dello Stato, ma sempre militari, sempre battaglie, sempre rivoluzioni, sempre morti ammazzati. E la storia è una specie di ecatombe, appunto, della storia dell'umanità. Ma accanto a questa storia c'è quella della scienza, delle arti, che viene sì trattata, ma molto pochino. E poi c'è la storia dell'uomo. L'uomo come mangia, come vive, come fa, come agisce. Ecco, è questo che voglio io oggi dedicare a queste tre Marie. La nonna, la madre e la figlia. La figlia che ha 25 anni, la Maria che noi troviamo oggi per Roma. E come in neanche 100 anni si sono cambiati i costumi, il modo di vita, il modo di pensare e il modo anche di pregare, me lo consentano. Ecco, e questo voglio parlare di questa Maria. Questa Maria che è nata con che ha passato queste Marie che hanno passato le fasi del futurismo, del fascismo, della resistenza, del consumismo nato nel mondo anglosassone, che ha travolto insieme con le altre pop il buon gusto e la buona recenza della gente per bene. Ecco, e questo vorrei parlare un momentino oggi. Allora, cominciamo con Maria. Questa Maria, giovanissima Maria, che ha stravolto il sistema di vita, della sua vita. Per esempio, i consumi. Le altre Marie non consumavano le seguenti voci. Il telefono esisteva sì, ma esisteva molto guardato e con rispetto anche economico. Non esisteva la radio, non esisteva il telefonino, non esisteva la televisione, non esisteva quell'infernale organismo che si chiama Internet. E beh, tutte queste cose hanno portato un diverso modo di vivere, un diverso modo di pensare, e hanno portato delle spese superiori, molto superiori, perché voi pensate che cosa costa la gestione e il mantenimento e il riacquisto di questi mezzi quando questi si sfasciano o vanno obsoleti. Quindi vedi tu qual è i nuovi costi che ha la Maria nipote rispetto alla Maria nonna e alla Maria madre.
E la nonna e la madre come passavano il tempo?
Ecco, lo vedremo questo in un'altra puntata, come passavano il tempo. Passavano il tempo in maniera più, mi consentite la parola, decente e più proficua. Perché, adesso non prendetemi in piedi un reazionario del tempo di Pio Nono, però era più questi mezzi che sono stati utilissimi alla loro invenzione, alla loro utilizzazione, potevano essere utilizzati, e in parte lo sono, in parte però, molto in parte, per la cultura, per il beneficio dell'umanità. Invece non sono utilizzati in questo modo. Per esempio, parliamo dei danni che questi mezzi provocano. Qual è un danno fisico?
Certo, sì, sì.
La gente dorme almeno 2 ore meno del normale di quello che dormiva prima. Perché? Perché con la televisione c'è sempre lo spettacolino o di varietà, o lo spettacolino che è sempre di varietà per conto mio, è politico, e prende parte attivamente al litigio fra questo e quel politico, che è come su un teatro di prosa, mettono in onda la loro scena, ma stanno in piedi fino a mezzanotte, all'una, tante volte anche all'una e mezza, e poi dopo parlano, rimangono ancora svegli per questa scena che hanno visto. No, prima mica la gente andava a teatro tutte le sere, e adesso con la televisione va a teatro tutte le sere, o è politica, o è prosa, o è varietà, va a teatro tutte le sere. Quindi c'è anche una emotività, un elemento che incide nell'emotività della psiche umana.
Quindi si va a dormire un po' nervosi?
Ma nervosi, più che nervosi, crea dei problemi. Hai problemi che l'uomo moderno ha. Perché poi in questo bastone di cose presentate c'è la pubblicità. La pubblicità non è mai, dal punto di vista economico, moralistico. Perché la pubblicità incita alla voglia di acquistare cose nuove. Per esempio, praticamente quasi più nessuno ripara un'automobile, ne compra una nuova, perché ci sono agevolazioni, e si indebita e si ingarbuglia economicamente.
Nonostante la crisi?
Nonostante la crisi, e fa finta che la crisi non esiste, invece la crisi esiste come? Esiste proprio perché esistono queste centinaia di voci, che sono veramente centinaia, e poi ne parleremo anche di altri, che vanno a ingolfare la vita dell'uomo e della Maria. Poi la Maria si è messa in testa che lei è un intellettuale. Non c'è una ragazza e un ragazzo che si consideri un manuale. Non c'è più un manuale. E invece il manuale era un elemento anche intellettuale, perché il falegname, il fabbro, erano gente che ragionava col cervello. No, oggi se non sei laureato sei figlio di cane.
Come si diceva una volta, un mestiere per le mani.
E per il mestiere per me. Ecco, per esempio, io devo dire che io sono docente con una libera docenza ottenuta pur non avendo la laurea, perché io volevo fare fisico-matematica, ingegneria, e poi l'ho dovuto interrompere per ragioni economiche della mia famiglia. E mi sono arrangiato, sono entrato in Rai, ho fatto giornalista e ho raggiunto i vertici, ho 86 anni. Sono modesti, ma sono veramente vertici per me, e li ho raggiunti con la mia forza di volontà e la mia autodidatta. Ecco. Quindi è stata sempre una voglia di volontà, libera docenza a Pisa, a Perugia, eccetera. Ma allora si potevano avere queste libere licenze anche senza avere una laurea. Però ho combattuto sulla strada, non ho combattuto nell'alcova di uno studio di papà. Ecco, quindi questo volevo sottolineare anche per chiarire bene le cose. che io tengo la mia tradizione, sì, certo, della mia famiglia, però tengo anche la tradizione del lavoro e della capacità di lavorare di mio nonno e dei miei genitori, anche qualche volta manuale.
Ma nel frattempo Maria per Roma che fine ha fatto?
Maria per Roma la dovremmo sculacciare, perché Maria per Roma che ha fatto? Si è messa in testa di essere intellettuale, vuole a tutti i costi un impiego e Maria per Roma c'ha un altro difetto, frequenta le discoteche. E qui vorrei rivolgere un caldo e cordiale e simpatico e affettuoso messaggio al ministro Anna Maria Cancellieri, che è il ministro degli interni d'Italia e che io conosco, da quando era bambina. E volevo dirgli questo, di proporre la chiusura dei locali pubblici alla mezzanotte, come si faceva una volta in Irlanda, quando a mezzanotte suonava l'inno nazionale e si vedevano cinema nei locali pubblici.
Renato, i giovani oggi vanno in discoteca a mezzanotte?
Beh, il giovane,
quello è l'orario, d'arrivo, non l'orario d'uscita.
È questo che bisogna evitare. E così andrebbero a letto anche, questo lo dico ancora alla signora ministro Cancellieri, che è stato poi ha passato la sua vita a fare molto brillantemente il mestiere di prefetto in varie città d'Italia. Quindi questo problema lo conosce molto bene. A mezzanotte i giovani vanno a letto. Quindi questo sarebbe già un primo provvedimento, certo non popolare, ma sarebbe educativo, economico e morale. E sto per dire anche religioso. Quindi la Chiesa dovrebbe aiutarci a fare queste cose e a dire ai giovani a mezzanotte bisogna stare a letto, come siamo stati tutti quanti noi altri e come andiamo a letto anche adesso. Quindi è un discorso moralistico il mio, domando?
Ma Renato, queste sono cose che uno continua a dire, per certi versi tornare indietro sarebbe un bene.
No,
però che facciamo? Ci fermiamo?
Perché far pagare le tasse anche ai pensionati, vabbè, è un dovere e lo facciamo, però non è producente, non è un provvedimento popolare, però mandare a letto i ragazzini a mezzanotte sarebbe non solo un provvedimento popolare, ma sarebbe un provvedimento doveroso che il governo, fra tante cose che fa, dovrebbe spingere. E questo che ancora dico, che il ministro degli interni dovrebbe intervenire in queste cose.
Ma governo, governo...
E anche la televisione deve chiudere presto. Perché...
Governo no, scusami Renato, ma questo dipende dalla cultura delle persone. Questi ragazzi bisogna vedere in quale contesto familiare crescono.
E allora, amica mia, non c'è più niente da fare. Perché
esatto, questo dico.
Se i contesti familiari sono questi, il Dio ce la mandi buona, diceva quel signore che passava davanti a una chiesa e si faceva il segno della croce. E facendomi il segno della croce, ti dico, credo che abbiamo finito il tempo, no?
Mancano 2 minuti e qui Maria per Roma l'hai un po' lasciata andare, eh?
Beh, no, Maria c'è, e ne parleremo la prossima volta quando parleremo della moda. Come si veste Maria, come butta i soldi nel vestire. Quando sua madre e sua nonna soprattutto risparmiamolo facendosi i vestiti per conto loro con la macchina da cucire e con i modelli di cui parleremo abbondantemente. Quindi quando io dico ritornare indietro, non ritornare indietro, andare avanti, perché il futurismo è un dovere dell'uomo, guardare sempre avanti, però guardare avanti sulla strada della moralità, dell'onestà, della dignità umana, e non andare a svegliarsi a mezzanotte si svegliano i ladri e basta. E questa è la mia concezione, sarà che condivido troppo l'idea di mio nonno, però sono contento di pensarla così, perché l'umanità deve e i governi pure devono svegliarsi e non accondiscendere sempre a quello che i ragazzi un po' discoli fanno. Sicuramente i sapienti della famosa gruppo dei quattro dell'Istituto di Fisica Italiano che scoprivano l'atomo non andavano a letto a mezzanotte. Quindi chi lavora o intende lavorare e non va a spasso. E con questo,
mamma mia Renato, oggi sei stato veramente duro, drastico.
No, passo davanti alla chiesa, vi faccio il segno della croce e dico il Dio mio, pensaci tu come sempre e la divina provvidenza ci assista. Questo è il mio pensiero che rivolgo a tutti, e ringrazio anche il Ministro degli Interni che forse ascolterà questa trasmissione e forse prenderà questo provvedimento, che sarà veramente un provvedimento sacrosanto, ma anche non popolare. E con questo vi abbraccio tutti quanti con l'amore e con l'affetto, e vi dico che la prossima volta parleremo di vestiti. Ti ringrazio tanto, anche a te, ringrazio la Vaticana, e vi abbraccio tutti quanti.
Renato, grazie per essere stato con noi. Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.
Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana e un balcone lassù. Oh, accompagnami tu. Suona, suona la mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata,